c'è un momento nella storia di Internet che possiamo collocare all'incirca all'inizio degli anni 90 in cui questa rete, che fino allora era stata usata da ricercatori universitari e da specialisti, diventa un fenomeno di massa e inizia a diffondersi presso milioni di utenti. Questa esplosione del fenomeno Internet coincide con l'invenzione di una nuova funzionalità, una funzionalità che decisamente ne cambia il volto, rendendo l'interazione con la rete un'attività semplice e gradevole. È il World Wide Web, che tradotto in italiano suona la ragnatela mondiale. Il nome di questo sistema, ridotto per comodità a web, ci fornisce un'immagine assai illuminante della sua natura. World Wide Web è infatti una enorme rete di documenti contenenti testi, immagini, ma anche suoni e animazioni distribuiti fra i vari nodi di Internet e collegati fra loro a formare una infinita trama di percorsi, una ragnatela appunto. Lungo questa trama ogni utente può costruire i suoi percorsi di lettura, guidato dai suoi interessi, guidato dalla sua curiosità. Per realizzare questi documenti vengono utilizzate una serie di convenzioni, una serie di artifici, che nel loro insieme costituiscono il linguaggio HTML, ovvero Hypertext Markup Language. Per la sua funzionalità di base è un linguaggio abbastanza facile da imparare. Se desiderate saperne di più, troverete nelle dispense una breve introduzione alla sua utilizzazione. Tutti i documenti, o come vengono chiamati comunemente tutte le pagine web, sono dotati di un indirizzo che permette di individuarle in modo univoco fra tutte le altre. Questo indirizzo si chiama URL, che vuol dire Uniform Resource Locator, ed è costituito da una serie di caratteri alfanumerici separati da punti. Questo, per esempio, è l'indirizzo delle pagine Mediamente, ovvero www.mediamente.rai.it. Nel giro di pochi anni il World Wide Web ha avuto una crescita esponenziale. Immaginate che oggi si contano più di 50 milioni di pagine che trattano degli argomenti più disparati e che sono realizzate da fornitori di ogni tipo. Si va dalle università alle industrie private, grandi e piccole, si va dai centri di ricerca ai negozi, dalle imprese editoriali ai partiti politici. E poi vi sono le numerosissime homepage personali, quelle che sono realizzate dagli utenti della rete. L'esplosione di massa del fenomeno Internet è dovuta essenzialmente a questo variopinto e variegato mare di informazioni che milioni di persone quotidianamente consultano.
World Wide Web, sistema di documenti interconnessi distribuiti tra i vari computer di Internet che integrano testo, immagini, suoni ed animazioni.
Ora, dato che la dimensione e la struttura del web richiamano l'immagine di un oceano di informazione, la consultazione delle sue pagine viene comunemente detta navigazione, o in modo ancora più immaginifico, surfing, ovvero fare del surf su queste pagine. La navigazione chiaramente richiede una barca, sempre per rimanere in questa metafora. Nel nostro caso, la barca è un apposito programma, la cui funzione è quella di richiamare dalla rete le pagine che l'utente desidera consultare e di mostrare sul video il loro contenuto. Nel gergo telematico, questo tipo di programmi vengono chiamati browser, dall'inglese to browse, che vuol dire scorrere, perché permettono appunto di scorrere lungo i documenti. Il browser visualizza le pagine web in modalità grafica. Cosa significa? Significa che le varie sezioni del testo possono avere stili, colori e posizioni diverse, che possono anche essere combinate con immagini o animazioni. Alcune porzioni di testo e parti di immagine in una pagina web, come quella di Mediamente che ho nelle spalle, corrispondono ai collegamenti, in inglese link, ad altre pagine, collegamenti anche ad altre sezioni della stessa pagina. Se si tratta di testo, in genere il link è evidenziato tramite un cambiamento del colore, lo vedete qui, globalizzazione media, scritto in giallo, eventualmente anche associato a una sottolineatura. Per attivare questo collegamento con l'altra pagina è sufficiente posizionare il puntatore su di esso e premere anche il tasto del mouse. Fate clic e entrate nella sezione che appunto è la sottolineata. Accanto alla navigazione fatta seguendo i link è anche possibile visualizzare una determinata pagina specificandone l'indirizzo. Ecco, lo specifichiamo, lo scriviamo in pratica qui sopra, scriviamo per esempio l'indirizzo del sito RAI, lo si digita, si clicca e si entra appunto nella home page della RAI.
Browser, programma che viene usato per localizzare e visualizzare i documenti pubblicati sul World Wide Web.
Le pagine informative che sono immesse sul web, come abbiamo detto, sono decine di milioni, riguardano gli argomenti più vari e provengono da fornitori di informazioni di natura assai eterogenea. Si pongono dunque due problemi. Il primo è come riuscire a trovare l'informazione che vogliamo in questa sterminata massa di documenti. Il secondo invece è come valutare la sua qualità, la sua veridicità, la sua affidabilità. Ora, su questo secondo problema diciamo subito che non esistono delle ricette sicure, perché tutto sta nella capacità del navigatore di valutare, aiutato dall'esperienza, aiutato dal buon senso, quello che lui ha individuato sulla rete. Ad esempio, se ci si collega alle pagine della NASA, vedete qui dietro di me la home page del loro sito, si può avere la ragionevole certezza che le informazioni che sono lì contenute sono affidabili, sono di livello scientifico assolutamente sicuro. Ma se invece stiamo consultando la pagina personale di un appassionato di astronomia che sostiene di aver scoperto la vita su Marte, beh, oddio, è possibile anche questo, però forse è meglio prendere con le molle le sue affermazioni. Contro il primo problema invece, quello di scoprire le pagine esistenti che si occupano di un determinato argomento, un ottimo aiuto ci viene dagli strumenti di ricerca delle informazioni disponibili in rete. Gli strumenti di ricerca delle informazioni sul web si possono dividere in due categorie, da una parte i cataloghi sistematici, dall'altra i motori di ricerca. I cataloghi sistematici sono degli elenchi di siti e di pagine web organizzati in base a uno schema di classificazione per argomento. Questi elenchi assomigliano molto agli schemi di classificazione che vengono usati nelle biblioteche per organizzare i libri che stanno nella biblioteca. La classificazione quindi parte da categorie molto generali. Pensiamo per esempio di cercare qualcosa su Dante Alighieri, ecco, la troviamo una categoria molto ampia, che è quella di arte e cultura. Poi scendiamo su una categoria che è letteratura. Da letteratura scendiamo attraverso la categoria antologie, in una serie di antologie, per cui troviamo la Divina Commedia. Dalla Divina Commedia poi finalmente riusciremo ad arrivare a Dante. Come avete visto, si passa dalla categoria più ampia al nome di Dante Alighieri, passando per una serie di categorie intermedie. Naturalmente, poiché questi elenchi sono compilati da esseri umani, la scelta delle categorie e l'inserimento di una pagina in una categoria piuttosto che in un'altra può differire, differisce dal nostro modo di vedere le cose. Ma con un po' di esperienza, però, i cataloghi sistematici si rivelano degli ottimi strumenti per trovare su internet informazioni su temi ed argomenti di una certa importanza. Il più noto e il più completo fra questi cataloghi è Yahoo, il cui indirizzo è www.yahoo.com. I motori di ricerca invece permettono di ricercare delle parole oppure delle combinazioni di parole e di avere come risultato un elenco di pagine che contengono queste parole. La ricerca viene fatta all'interno di enormi archivi che riproducono interamente il contenuto testuale di milioni di pagine web. Questi immensi archivi vengono aggiornati periodicamente da potenti programmi che si muovono continuamente lungo la rete, praticamente copiando tutte le pagine che incontrano. Se vogliamo per esempio cercare le pagine che si occupano di Lewis Carroll, che è il conosciutissimo autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, possiamo fornire al motore di ricerca due parole, che sono Lewis e Carroll. Tenete presente che la ricerca viene effettuata da un programma, e questo programma non farà altro che cercare la sequenza di lettere che noi abbiamo forniti nel suo archivio, senza capire assolutamente il loro significato. Quindi noi adesso siamo arrivati a Lewis Carroll, però se invece cerchiamo Dante, il motore sì, ci porterà all'inferno, in altre parole ci segnalerà il 26esimo canto di Dante, che è uno dei tanti canti presenti in rete. Però se noi scorriamo lungo tutte le presenze del nome Dante all'interno di internet, scopriremo che sono ben 119.251 le pagine che riportano il nome Dante, quindi ce ne saranno molte legate al nostro grande poeta, ma una sarà quella di Dante Rossi, impiegato alle poste di Scandicci, appassionato di internet, presente in rete con la sua homepage. Per chiudere questo nostro viaggio nell'ambito del mondo dei motori di ricerca, vi ricordiamo che ve ne sono svariati. Uno di questi è appunto Hotbot, che abbiamo appena utilizzato per questa ricerca su Lewis Carroll. Il suo indirizzo è www.hotbot.com, ma c'è naturalmente Altavista, il suo indirizzo è www.altavista.digital.com, oppure Excite, che invece ha l'indirizzo www.excite.com. Vi ricordiamo poi che di alcuni di questi motori esistono anche delle versioni nazionali, per esempio quello che abbiamo usato per la ricerca su Dante è Yahoo. Yahoo non è più .com, che sarebbe quello americano, ma in questa versione è yahoo.it. E poi esistono proprio dei motori nazionali. Il più famoso dei motori italiani è www.virgilio.it. Potete trovare notizie su tutto il mondo, ma specificatamente sulla realtà italiana. L'invenzione e la rapidissima diffusione del World Wide Web hanno cambiato il volto di Internet, però non dovete pensare che lo sviluppo della rete sia culminato con il web e che la fase innovativa sia ormai terminata. Al contrario, Il mondo virtuale di Internet è ancora caratterizzato da trasformazioni e da innovazioni continue. Osservando la rete si assiste dunque a una sorta di rivoluzione tecnologica permanente.
Uno dei settori in cui si è concentrata l'innovazione è senza alcun dubbio la trasmissione di audio e video attraverso la rete. Le pagine del World Wide Web, come abbiamo visto, possono contenere immagini, suoni, animazioni e persino video digitali. Tuttavia, di norma, un video digitale, prima di essere visualizzato, deve essere trasmesso tutto intero. È come se su Internet funzionasse una specie di servizio di recapito di videocassette. Solo quando la cassetta arriva a casa è possibile infilarla nel videoregistratore virtuale e vederla. Ovviamente, addio al bello della diretta. Infatti, le cassette digitali sono molto esose in fatto di spazio e spesso occorre aspettare molte decine di minuti per vedere la prima inquadratura. Per ovviare a questo grande limite, è stata sviluppata una tecnologia innovativa che si chiama data streaming, traducibile come invio di flussi di dati. Lo streaming è un sistema che permette di inviare attraverso la rete video e suoni digitali sotto forma di un flusso continuo di bit e non con un intero blocco di grandi dimensioni. Un apposito programma che si integra con il normale browser di pagine web è in grado di ricevere questo flusso in tempo reale man mano che arriva e di trasformarlo in immagini che scorrono all'interno di una piccola finestra, come in questo esempio che abbiamo tratto dal sito delle Teche Rai.
Questo teatro, durante la guerra, fu inaugurato dalla compagnia Totò Anno Magnani.
Grazie al data streaming è possibile trasmettere immagini in tempo reale attraverso la rete. Insomma, è possibile realizzare una sorta di trasmissione televisiva via Internet. Per il momento la qualità di queste trasmissioni digitali non è eccellente, ma la TV su Internet sta attirando l'interesse e gli investimenti delle grandi aziende informatiche e nei prossimi anni vedremo certamente grandi progressi tecnologici in questo settore.
Nel frattempo la tecnologia dello streaming ha permesso anche la nascita di una serie di stazioni radio, stazioni che trasmettono sul web musica, notiziari, con qualità digitale in stereofonia.